Radio 3 Mondo.
Buongiorno, da Cristina Santa la console, Costanza Spoccia in redazione, Luigi Spino ai microfoni di Radio 3 Mondo, bentornati alla nostra rassegna della stampa estera in questo giovedì 14 di ottobre. I giornali, possiamo dire, si muovono in ordine sparso rispetto a ieri, quando avevamo segnalato così delle notizie globali che dominavano le prime pagine dei quotidiani dei paesi più diversi. Oggi, se c'è una notizia globale, è una notizia in realtà molto locale, una notizia di cronaca pura, almeno fino adesso, che però trova l'apertura sulle testate più diverse, dalla BBC al Guardian, in rilievo anche su Al Jazeera e oltreoceano sul New York Times, ed è una notizia, avete probabilmente già sentita forse nel GR che ci ha preceduto, che ci porta in quello che l'Aftenposten, quotidiano norvegese, definisce l'idilliaca cittadina di Kongsberg, a 70 km circa a sud-ovest della capitale Oslo, dove nella serata di ieri un cittadino danese di circa 30 anni ha ucciso almeno 5 persone con armato di arco e freccia. E oggi quello che troviamo sono soprattutto, quindi, su questo notizie di cronaca che poi riprendono chiaramente ciò che scrivono le principali testate norvegesi, l'agenzia di stampa NTB, la televisione NRK e appunto l'Aftenposten che abbiamo qui sotto mano. È un racconto e chiaramente ha un'ombra, si porta dietro un'ombra, l'ombra di un nuovo attentato terroristico, una nuova strage segnata dall'ideologia del suprematismo come quella di ormai quasi esattamente 10 anni fa e poco più nell'isola di Toia, compiuta dal neonazista Anders Breivik. Ma quello che si trova sui giornali oggi, sebbene le autorità inquirenti non escludano, anzi ipotizzano una pista terroristica, è soprattutto cronaca, ed è la cronaca ad esempio che troviamo in apertura sull'Aftenposten, di quei 34 minuti che sono stati necessari prima di riuscire a fermare lo stragista, questo che viene segnalato con scandalo sull'Aftenposten, perché, visto che quando è partita la chiamata dalla stazione della polizia al primo luogo della strage, perché l'attentatore si è spostato lungo tutta la cittadina, è iniziato la strage in un supermercato, in una Coop, e poi ha moltiplicato le scene del crimine, perché ci ha voluto tanto tempo, si domandano i cittadini di Königsberg sentiti dall'Aftenposten. C'è stata appunto 34 minuti quando la polizia, la stazione di polizia era soltanto un chilometro di distanza, e quindi un racconto colmo di testimonianze, quello dell'Aftenposten. C'è, a dire il vero, anche qualcosa in più sul quotidiano norvegese, che poi viene ripreso, devo dire, in particolare dai tabloid britannici come il Daily Express, ovvero il fatto che i servizi segreti norvegesi avevano lanciato l'allarme, un avvertimento sul numero di giovani norvegesi che si stavano radicalizzando. Riprendiamo alcuni di questi, quindi delle analisi e delle informazioni che arrivano dai servizi norvegesi, in particolare da Annet Amod, ripresa appunto dall'Aftenposten. Si parla di 400-500 persone devono essere tenute sotto stretta osservazione, e appunto segnalavano i servizi del PST che il rischio di attacchi di matrice di estrema destra era in crescita nel paese, era uguale o superiore a quello, al rischio di possibili attacchi da estremisti, da attacchi di matrice invece islamista. Questo troviamo sulle testate norvegesi, ma per ora appunto rimane un fatto devastante, letale, di cronaca, la notizia di un uomo, precisamente di 37 anni, anni danese che ha ucciso almeno 5 persone armato di arco e frecce. Restiamo in Europa per seguire le altre notizie che oggi trovano spazio sulla stampa continentale. Sono notizie che ci portano a dei confini difficili. Ieri avevamo dato con il Guardian in anteprima la notizia, ce l'aveva soltanto la testata britannica, oggi invece troviamo un po' ovunque dell'offerta fatta da Bruxelles a Londra per chiudere la questione nordirlandese, il protocollo, la questione del protocollo nordirlandese che rende molto complicati, per usare un eufemismo, i rapporti tra Unione Europea e il Regno Unito nella fase post-Brexit, lo ricordo, con i checks, i controlli alle frontiere evoluti dall'Europa, la frontiera tra Nord Irlanda e il resto del Regno Unito, che aprirebbe, che anzi alzerebbe un muro all'interno del Regno. Ebbene, l'offerta, diceva ieri il Guardian, generosa, fatta da Bruxelles, prevede la possibilità, e quindi arriva la conferma, cancellare l'80% dei controlli sui beni alimentari che entrano in Irlanda del Nord e la metà invece del 50% dei controlli per quanto riguarda gli altri beni prodotti dalle manifatture. È una concessione significativa da parte di Bruxelles, che arriva dal commissario Maros Šefčovič, e però ecco, anche in questo caso diciamo che il Guardian fa un passo avanti rispetto alle altre testate, perché anticipa il probabile rifiuto di questa offerta da parte del governo di Boris Johnson. Chiaramente è una questione che continueremo a seguire. L'altra frontiera di cui vogliamo parlare invece è quella ben più complicata, possiamo dirlo, tra Serbia e Kosovo, quindi quella del nord del Kosovo, che è formalmente parte dello Stato ma che è una frontiera, una zona a maggioranza abitata dalla comunità serba attorno alla città di Mitrovica. Ebbene, arrivano nuovi segnali di tensioni tra Kosovo e Serbia. Parlo di nuovi segnali perché si è appena conclusa alla fine del mese di settembre la cosiddetta guerra delle targhe, lo ricordo, guerra delle targhe, finalmente con i virgolettati necessari, innescata dalla decisione del governo di Pristina, governo guidato dal Albin Kurti, di imporre alle automobili serbe di esporre targhe Kosovo della validità di 60 giorni per poter entrare nel paese, questo per una regione di uguaglianza, perché questo viene chiesto ai veicoli kosovari che entrano in Serbia. La questione, che sembra così poco conto, in realtà ha portato una fortissima tensione anche militare tra Kosovo e Serbia, si è poi risolta alla fine del mese di settembre con una mediazione da parte dell'Unione Europea. E però le notizie invece che troviamo oggi sulle testate locali, ma riprese ad esempio anche da Al Jazeera, sono di nuovi scontri tra poliziotti kosovari e civili di etnie della comunità serba. Quindi ci troviamo nella zona appunto di Mitrovica, un'area che, come dicevo, a maggioranza popolata da serbi kosovari. Ebbene, c'è stato un intervento della polizia che dice abbiamo messo nel mirino delle gang criminali che operano nel settore del contrabbando, però siamo andati incontro a una forte resistenza armata, quindi ci sono stati colpi d'arma da fuoco con il ferimento di 6 poliziotti kosovari. E poi e soprattutto, ecco, sulla stampa serba e anche sulle reti sociali, ecco, questa rappresentazione di quello che sta accadendo come anche in questo caso non come un'offensiva, un'azione contro dei gruppi criminali, ma un'offensiva che mette nel mirino i serbi, quindi che tratta questa questione come una questione legata alla tensione etnica. Quindi c'è questo segnale che va sicuramente ripreso, che va inquadrato, analizzato dopo che per un lungo periodo era stato un negoziato tra Belgrado e Pristina, mediato in particolare dagli Stati Uniti, che aveva così evocato la possibilità di arrivare finalmente a un accordo, a una distensione un po' più strutturale nei rapporti tra Serbia e Kosovo. Le cose, il vento sembra essere cambiato. La stessa Al Jazeera segnalava pochi giorni fa, noi qui riprendiamo la notizia, che i rappresentanti delle comunità della comunità albanese, bosniaca e montenegrina negli Stati Uniti avevano scritto una lettera congiunta, una lettera aperta pubblicata all'inizio di questa settimana al segretario di Stato Anthony Blinken, esprimendo tutta la loro preoccupazione per quello che definiscono loro la crescente aggressione della Serbia nei confronti del Kosovo, e un atteggiamento cambiato anche nei confronti della Bosnia-Erzegovina e del Montenegro, chiedendo agli Stati Uniti di farsi carico della necessità di contrastare appunto quella che, secondo questi leader americani di origine balcanica, è una crescita dell'aggressività della militanza da parte della leadership serba. E a questo punto andiamo anche noi negli Stati Uniti, e però negli Stati Uniti più che di politica estera parliamo dei temi che hanno dominato la rassegna di ieri, temi strutturali dell'emergenza climatica in vista del COP26, che quest'anno la conferenza climatica si svolge a Glasgow, e ci si arriva con segnali direi decisamente negativi per via in particolare del cosiddetto energy crunch, ovvero l'aumento dei prezzi dell'energia, che a loro volta l'abbiamo segnalato negli ultimi giorni, porta ad esempio all'aumento della produzione di carbone da parte dell'India, alla decisione, la segnalavamo ieri, da parte della Cina di rilanciare la costruzione di centrali alimentate a carbone, quindi tornare indietro rispetto alle promesse fatte, ai traguardi ambiziosi che si era fissata di arrivare al picco dell'emissione di carbonica entro il 2030 e poi di arrivare alla neutralità carbonica per il 2060. Questo, dicevamo, i segnali. Ieri avevamo anche dato conto di un intervento del numero uno dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, che aveva spiegato per riuscire davvero a contrastare il cambiamento climatico e contemporaneamente a compensare i vuoti lasciati dalla decisione di ridurre la produzione di idrocarburi e di carbone, che è ovviamente anche ciò che crea adesso questa impennata dei prezzi dell'energia, è necessario almeno triplicare la spesa per quanto riguarda l'energia pulita. E l'impressione che sia arrivata una sorta di risposta, chiaramente è solo una questione di tempistica, negli Stati Uniti da parte dell'amministrazione Biden, risposta, se così possiamo dire, alla Cina che aumenta che decide di aumentare e di sviluppare nuove centrali a carbone, e anche all'allarme lanciato dall'Agenzia Internazionale per l'Energia, perché questa è una delle notizie principali oggi sulla stampa statunitense. L'amministrazione Biden, e più precisamente il ministro degli interni Deb Haaland, ha fatto sapere, ha svelato ieri un piano molto, molto vasto, molto ambizioso di sviluppo di parchi eolici lungo l'intera costa, le intere coste degli Stati Uniti. La notizia la riprendiamo nel New York Times, ma è presente anche su Wall Street Journal, su Washington Post e altre testate. L'amministrazione Biden ha annunciato mercoledì un piano per sviluppare wind farms, quindi appunto parchi eolici su larga scala su tutta la costa degli Stati Uniti. È la prima strategia di lungo periodo da parte del governo statunitense volta a produrre elettricità usando appunto le pale eoliche. De Balan parlava alla conferenza a Boston, ha detto che chiaramente siamo nella fase preliminare, ovvero la necessità di identificare eventualmente affittare le acque federali nel Golfo del Messico, nel Golfo del Maine, in tutte le coste del Mid-Atlantic, dalla North Carolina, la South Carolina, la California, l'Oregon, entro il 2025, ma questo rappresenta, assieme ad altre mosse avviate dall'amministrazione Biden in ottemperanza, anche in questo caso del suo manifesto climatico, rappresentano la spinta più potente mai fatta dal governo federale per promuovere lo sviluppo dell'eolico negli Stati Uniti. Quindi arriverà con questo credito, ci prova almeno Biden, alla COP26, e invece però potrebbe andare incontro a domande, diciamo, a un confronto un po' più aspro su un altro terreno, quello della cosiddetta estrazione di Bitcoin, che, lo ricordo, è un'attività che richiede un uso molto intensivo dell'elettricità, perché quello che è accaduto, racconta una ricerca della Cambridge University che troviamo oggi su diverse testate, è che negli ultimi mesi gli Stati Uniti hanno sorpassato la Cina, sono diventati il primo, chiamiamolo così, produttore di Bitcoin al mondo. Questa è una conseguenza del durissimo giro di vite operato dalle autorità cinesi nella scorsa primavera, che ha bloccato quella che era un'industria che fino a poco tempo fa rappresentava fino al 75% della produzione di Bitcoin a livello mondiale, ed ha costretti i cosiddetti minatori a cercare rifugio altrove, in Asia centrale, in Russia, dove, lo sappiamo, il costo dell'elettricità, il costo dell'energia è molto più basso, vista l'enorme risorsa a disposizione, e anche appunto negli Stati Uniti, che attualmente è il leader, diciamo, di quello che viene chiamato il global hash rate, potremmo dire, dell'uso dell'elettricità attraverso mega computer per procedere all'estrazione, sono necessarie molte virgolette, di Bitcoin, e quindi questo, insomma, potrebbe, spiega ad esempio il Garden, presentare una questione difficile da spiegare dal presidente Biden nelle negoziati a Glasgow, sede della COP26, nel prossimo mese. E poi sulla stampa statunitense, ecco, oggi c'è molto spazio anche oggi sulla questione economica, sulle prospettive non proprio rosee di crescita che sono state esposte dal rapporto presentato dal Fondo Monetario Internazionale, quello sull'outlook globale, che segnalava anche oltre a una crescita meno forte del previsto, anche un aumento dell'inflazione più sostenuto di quanto ci si poteva attendere. Questi dati vengono ripresi oggi, approfonditi dal New York Times, dal Wall Street Journal, in seguito alla presentazione dell'indice del prezzi al consumo, che nel mese di settembre ha raggiunto un nuovo record, un aumento dei prezzi che è dovuto, lo dicevamo già ieri, a tanti elementi, anche all'aumento del costo dell'energia, ma in particolare tanti colli di bottiglia che ci sono nelle catene di approvvigionamento di prodotti, i cosiddetti supply chain problems, che sono, ecco, l'espressione che torna ormai da diverse settimane, se non mesi, chiaramente nel contesto della ripresa post-pandemica, sulla stampa statunitense. C'è un altro dato che per oggi vogliamo segnalare, è un dato che invece arriva dal Dipartimento del Lavoro degli Stati Uniti, dato di pochi giorni fa, ne hanno parlato i quotidiani statunitensi, ne ha parlato anche Al Jazeera, e che racconta questo dato, che i lavoratori statunitensi stanno lasciando i posti di lavoro come non era mai capitato prima. Sono numeri record di lavoratori che decidono di lasciare appunto il loro posto di lavoro, sono stati 4.300.000 nel mese di agosto. C'è un tentativo di trovare una spiegazione a questo. Di solito il cosiddetto quit rate, il tasso, appunto, la percentuale di persone che decidono volontariamente di lasciare il lavoro, è espressione di fiducia di lavoratori che credono che possono lasciare un lavoro e trovarne un altro. Però, guardando con più attenzione a questi dati, l'ipotesi è che sia la paura di contrarre la variante Delta del Covid a far uscire le persone dal lavoro, e quindi a creare questa penuria di lavoro e di manodopera, che a sua volta chiaramente può rallentare la ripresa dell'economia. Su questo dato però, ecco, c'è una ipotesi alternativa interessante, forse anche affascinante, che viene formulata sul Guardian da Robert Reich. Robert Reich è un economista, è stato ministro del lavoro negli Stati Uniti ed è anche uno dei più noti esponenti, diciamo così, dell'area libera, dell'area di sinistra del Partito Democratico. Democratico, che dice in questo lungo commento, di cui suggerisco la lettura, lo troverete sul nostro sito, che questo dato fa parte di una tendenza più ampia, quella che Reich definisce una sorta di sciopero generale non ufficiale che è partito negli Stati Uniti senza essere dichiarato da nessuna confederazione sindacale, visto che il sindacato è settoriale negli Stati Uniti, ma che ha diverse luoghi di battaglia: i minatori dell'Alabama, i lavoratori della Nabisco, della Kellogg, gli infermieri in California e ancora i lavoratori della John Deere e lo staff meno pagato delle troupe hollywoodiani, disorganizzati e organizzati. Gli lavoratori americani si trovano adesso in una posizione di forza perché c'è una forte domanda, la cosiddetta pent-up demand, la domanda che è stata repressa durante la pandemia da parte dei consumatori che chiedono beni e servizi. I datori di lavoro hanno difficoltà a trovare lavoratori e quindi si trovano per la prima volta da decenni, addirittura secondo Reich, in una posizione di forza e possono quindi operare e provare a lottare per i loro diritti. In questo contesto rientrava, appunto, secondo Reich, anche il dato che abbiamo fornito poco fa, il numero record di statunitensi che stanno lasciando il loro posto di lavoro o perché trovano altri modi per sopravvivere in questa fase o comunque si rifiutano in questa fase di tornare a lavori pagati molto male nei quali si spezzano la schiena. E poi sottolinea, ecco, la miopia di economisti che misurano il successo in economia soltanto in termini quantitativi, il numero di posti di lavoro che riesce a creare, ignorando la qualità di questi posti di lavoro. Sono tante le notizie che oggi vorremmo darvi, ma ormai rimangono pochi secondi, quindi vi diamo soltanto alcune segnalazioni che ci portano in Asia, a Myanmar, con una grande inchiesta di Al Jazeera sulla comunità cristiana nel mirino del potere della giunta militare e con le chiese che ospitano membri dell'esposizione e per questo sono teatro di ripetuti attacchi. E poi dal Medio Oriente l'ipotesi formulata da Stati Uniti e Israele che appunto si possa non tornare al negoziato con l'Iran e quindi sia necessario un piano B. Il mondo torna in diretta alle 11. Tutti voi, buona giornata all'ascolto di Radio 3 da Luigi Spinola.